Sono inquieta, scrivevo il 22 gennaio 2017 dalla mia stanzina condivisa del dormitorio numero 5, a Mosca, in Ulica Kibalčiča. Lenin era morto esattamente da 93 anni e un giorno, e fuori imperversava uno degli inverni moscoviti più gelidi degli ultimi decenni. Era tutto bianco di neve, centimetri su centimetri. Quella mattina mi ero decisa a uscire dal torpore del riscaldamento centralizzato e a fare la coda nel vento di fine gennaio, su una piazza rossa innevata, per visitare il mausoleo di Lenin. Le giostre sulla piazza, con le loro musichette, le luci natalizie del GUM, le cupole fin troppo colorate di San Basilio, cozzavano completamente con lo sguardo duro e il viso granitico del poliziotto all'entrata del transennato. Era lì per guardarti bene in faccia, completamente inespressivo. Poi ti controllava le tasche, ti apriva la borsa, se avevi uno zaino ti rimandava indietro a gesti senza neanche parlare. In fila insieme a me c'era un pubblico molto vario, ma a dire il vero non c'era la fila interminabile che mi aspettavo. Qualche militante nostalgico venuto da lontano, qualche nonnina devota, una madre russa tutta impellicciata con il figlio adolescente, un turista con l'aria non molto convinta. Passo dopo passo avanzavamo nella neve, io tutta intabarrata col mio cappotto pesante e uno sciarpone di lana bianca a coprirmi fino al naso, i guanti da sci, il cappello fin sotto le sopracciglia. Fuori faceva meno 24 ed era una bella giornata di sole. Le targhe con i nomi dei grandi sovietici sfilavano una dopo l'altra lungo le mura del Cremlino, protette da pini solenni. In sottofondo, quelle solite melodie strasentite della tradizione russa, rivisitate in chiave pop, plasmavano l'identità fluida della nuova Russia. I bambini mangiavano zucchero filato, le famiglie chiudevano gli occhi, orientando un po' i visi contro il sole. Quel villaggio di Natale dolcificato e chiassoso sulla Piazza Rossa, visto dalla fila per andare a vedere un morto, era abbastanza straniante. La fila prosegue nella necropoli ai piedi delle mura del Cremlino. Per ogni targa c'è un garofano rosso, uno per ciascuno, per non dimenticare anche quelli con il nome coperto di neve, che nessuno viene ad accarezzare. Il mausoleo sembra una piccola ziggurat di porfido rosso, la pietra degli imperatori. Costantino il porfirogenito, studiavo a scuola. Qui invece Lenin ci era morto, in un mausoleo basso, sobrio, essenziale e solenne. Nell'immenso spazio vuoto della piazza si confonde con i mattoni del Cremlino e passa quasi in secondo piano. Non luccicante come il GUM, non saturato come San Basilio, non allungato verso il cielo come le torri del Cremlino e le guglie del Museo di Storia. Persino la scritta sopra il portale dorata non brilla più come un tempo, contrasta poco con la pietra. 5 lettere a caratteri cirillici maiuscoli che non hanno bisogno di altre spiegazioni. L-E-N-I-N. Lenin. L'ingresso sembra una porta per l'oltretomba. Faccio un passo e il mio piede cade nel vuoto, fermandosi sul primo gradino. L'interno del mausoleo è una scalinata in discesa, completamente buia. L'aria è densa e ferma. Ci sono telecamere e poliziotti ovunque, immobili. Mi dico che non c'è da scherzare. Scendo pianissimo, gradino dopo gradino, cercando il leggero riverbero del bordo dorato degli scalini per non scivolare nel buio. È come entrare in un kurgan, quel tumulo pagano vecchio di millenni, dove si nascondono tesori, cavalli e il corpo fisico di qualche re. Poi in fondo a destra vedo una piccola luce. È proprio lì, dentro una teca di vetro. Sembra che respiri. Sembra che dorma. Mi fermo un secondo, come attirata da quel corpo imbalsamato che non lasciano morire, santificato in eterno dalla chimica. Freno il passo e la guardia rompe il silenzio con un ordine fermo. Dievushka, vada avanti! Non ci si può fermare mai, neanche per un secondo. Si può solo camminare e guardare. Continuo a osservare la salma con la coda dell'occhio mentre le giro intorno verso l'uscita. Cranio molto grosso, occhi allungati, mani tozze e corte, molto più basso di quello che immaginavo. È un uomo, penso. È un corpo, un corpo di uomo fatto di pelle e ossa come me, come miliardi di persone nate e morte nella storia. Ho un senso di nausea. Ho appena visto un cadavere. Un cadavere che sfida quello che l'umanità teme di più di ogni cosa dall'alba dei tempi: la morte. La luce bianca all'uscita è accecante. Passano altri busti in pietra, tutti orlati di neve bianchissima. Brezhnev, Andropov, Frunze, Kalinin. E poi uno così sommerso di garofani rossi che non riesco a leggere il nome. Espressione severa, baffoni grossi georgiani, capelli folti, lo sguardo distolto, che un tempo dormiva a fianco di Lenin e ora è sottoterra come tutti gli altri. Lenin Tiper, Jivier, Sech Jivuch. Lenin persino oggi è più vivo di tutti i vivi.
Io sono Angelo Zinna.
Io sono Eleonora Sacco.
Questo è Cult. Dobbiamo unire un po' di punti. Lenin, lasciando l'Italia, si era spostato a Parigi, poi a Cracovia, poi era finito di nuovo in Svizzera. Aveva dato vita al partito bolscevico e poi era scoppiata la Prima Guerra Mondiale. Nel 1917, dopo un decennio in esilio, Lenin torna in Russia e questa volta fa la rivoluzione. Ci avrebbero scommesso in pochi. Lenin a Cracovia non se la passava male, aveva messo radici e rafforzato i suoi contatti con il movimento bolscevico. Aveva continuato a scrivere, era così preso dai vari congressi e polemiche interne al partito che si era a malapena accorto dello scoppio della Prima Guerra Mondiale. Non era l'unico. Anche in Russia l'attentato di Sarajevo era stato preso sotto gamba. I giornali dell'epoca avevano riportato la notizia come una tra le tante. Ma poi la Germania dichiara guerra alla Russia e la cosa si fa seria. E all'interno della Russia i socialdemocratici si oppongono ai crediti di guerra. Anche Lenin è contrario, ma comincia a pensare che quella grande guerra potesse trasformarsi in un'opportunità. Se fino ad allora era rimasto focalizzato sulla rivoluzione in Russia, adesso sembra aprirsi la possibilità di un cambio di sistema in tutta Europa. Il capitalismo internazionale sembra avere i giorni contati. Lo squilibrio tra lo stile di vita della capitale e lo stile di vita delle campagne è immenso e nei circoli rivoluzionari si sente ancora l'eco del 1905. La Duma, quella specie di parlamento che lo zar aveva deciso di formare, era stata montata e smontata più volte, senza mai neanche avvicinarsi ad essere un'istituzione democratica. Gli scioperi negli ultimi anni erano sempre più frequenti e con la guerra la vita delle persone diventa ancora più difficile. L'inflazione è alle stelle, il cibo non arriva e i contadini vengono reclutati per combattere una battaglia che non gli appartiene.
Nicola II ci prova a far passare il messaggio che è tutto sotto controllo. Diventa il capo dell'esercito per far vedere di essere responsabile e in grado di guidare il paese. Ma non funziona, anzi, succede il contrario. Più la propaganda si fa forte e più il popolo comincia a guardare allo zar come un incapace. Si sparge la voce che la moglie dello zar lo tradisca con Rasputin, che sia una spia tedesca, che non solo sia il paese a essere rotto, ma la famiglia reale stessa. La pressione è insostenibile. A inizio 1917 masse di persone scendono per le strade chiedendo pane, aumenti, sostentamento. Una parte dell'esercito smette di sparare e le proteste aumentano fino a bloccare la capitale. Per lo zar non c'è via d'uscita. Il 15 marzo abdica e l'impero dei Romanov finisce dopo 3 secoli. Lenin nel frattempo si è spostato in Svizzera. Legge Hegel nella biblioteca di Zurigo, cercando di dare un senso al mondo che fuori sta esplodendo. Krupska sta male, ha un problema alla tiroide e la madre di Lenin, Maria, è morta da poco. Lenin si sente isolato, ma quando gli arriva voce della rivoluzione appena avvenuta, sa che è tempo di tornare a casa. Nel giro di poco sale sul famoso treno piombato tedesco con una trentina di altri bolscevichi, attraversa l'Europa e torna in Russia. Con sé ha le sue Tesi di aprile, l'opera con cui delinea la sua idea per guidare il paese. Il governo provvisorio formato dalla coalizione di partiti liberali e socialisti, dopo che lo zar Nicola II aveva abdicato, era più fragile di quanto sembrasse. Lenin e i bolscevichi all'esterno lo criticano continuamente. Non era un governo rivoluzionario a sufficienza. Non aveva redistribuito le terre ai contadini, non voleva davvero dare potere al popolo, ai soviet, e soprattutto voleva portare avanti la guerra. La gente torna a protestare, questa volta guidata dai bolscevichi. A luglio viene messo un mandato d'arresto per Lenin e il suo collega Zinoviev. Sono costretti a fuggire da Pietrogrado, allora San Pietroburgo si chiamava così, e nascondersi fuori città. Per camuffarsi nella fuga, inizialmente Lenin si mette una benda sulla faccia, ma poi decide che questo avrebbe attirato troppa attenzione. Quindi opta per un travestimento più semplice, chiama il suo amico Stalin e si fa radere baffi e pizzetto, irriconoscibile.
Il governo provvisorio alla fine crolla. Kerensky, da pochi mesi alla guida del governo, va in esilio. Lenin prende il potere e i bolscevichi questa volta sono al comando. È ottobre nel calendario giuliano, novembre in quello gregoriano. Viene firmato un trattato di pace con la Germania, la Russia cede molti dei suoi territori ai tedeschi. Comincia una guerra civile, i bolscevichi si scontrano con i bianchi, viene istituito il comunismo di guerra. Nazionalizzazione dell'economia e razionamento delle risorse sono le parole d'ordine. Tutti i membri dell'ex famiglia reale, Nicola II, sua moglie e i loro 5 figli, vengono fucilati. Trotsky forma l'Armata Rossa. La capitale viene spostata a Mosca. Lenin subisce un attentato, sopravvive. Le terre della chiesa e dell'aristocrazia vengono prese e redistribuite ai contadini. C'è una carestia, muoiono in 5 milioni. I prigionieri politici vengono mandati in campi di lavoro. Viene fondata l'Unione Sovietica. Proprio in quegli anni, nel mezzo di quell'assurdo periodo caotico che trasformerà il mondo e la vita di milioni di persone, che in una fabbrica di quella che è oggi l'Ucraina orientale viene costruita una statua, un busto di bronzo scuro dedicato a Vladimir Ilyich Ulyanov, adesso noto a tutti come Lenin. È la statua che oggi si trova a Cavriago.
L'idea che Lenin sia sempre stato un personaggio conosciuto è sbagliata. Pochi tra la gente normale sapevano che aspetto avesse prima del suo ritorno in Russia nel 1917. Le cose che scriveva erano lette soprattutto da altri marxisti. Prima del 1917 né la Pravda né gli altri giornali avevano ancora stampato una sua foto. Ma tutto cambia durante la guerra civile nei suoi ultimi anni di vita. Una data fondamentale dopo cui le cose iniziano a cambiare è il 30 agosto del 1918. Una ragazza, Fania Kaplan, gli spara appena uscito da una fabbrica. 3 colpi di revolver tra il collo e la spalla. I bolscevichi rispondono con migliaia di arresti e fucilazioni. È il cosiddetto terrore rosso e quell'attentato alla vita del leader fa sgorgare un fiume di testi, canzoni, lodi spontanee, poesie e ovviamente incitazione alla vendetta. Persino Trotsky torna dal fronte e tiene un discorso sull'attentato. Dice che perdere Lenin, il leader di una nuova epoca, sarebbe una tragedia per il proletariato. Questo discorso viene pubblicato e la gente informalmente inizia a chiamarlo lo zar bolscevico. Lenin si era esposto al rischio di essere ucciso. Sapeva che sarebbe potuto succedere, ma non gli importava. Tutte queste manifestazioni di affetto, di stima, sono assolutamente spontanee. Da quel giorno, però, piano piano, il corpo mortale di Vladimir Ilyich e lo spirito immortale di Lenin iniziano a scindersi. Il primo è l'uomo, il secondo la personificazione del partito, un santo, un apostolo, un profeta o per alcuni semplicemente un nuovo Cristo.
Cosa è la sovietica? In
Subito dopo l'attentato si diffonde la voce che Lenin è morto ed è stato seppellito segretamente. Lenin ha bisogno di comparire in pubblico, ma i medici glielo vietano categoricamente. Serve quindi una prova concreta che il leader bolscevico è vivo e sta guarendo. Cosa si può fare? Girano il primissimo documentario su di lui. Lenin convalescente che passeggia nel cortile del Cremlino e viene proiettato in tutta Mosca.
Dal 1921 la propaganda rivoluzionaria è già abbastanza assestata e funziona come una macchina di partito che deve raggiungere tutti, anche nei villaggi più sperduti. Nascono club, teatri, biblioteche, persino delle isbe di lettura nelle campagne. Immaginatevi cosa voleva dire per un contadino ex servo della gleba andare alla isba di lettura nel suo villaggio. Allo stesso tempo però il partito si accorge che bisogna cambiare linguaggio. Sostanzialmente la gente non stava capendo. La soluzione è allentare un po' la presa e autorizzare forme un po' meno ortodosse di propaganda, tipo i Lubki, che erano queste pubblicazioni popolari, semplici ed economiche, come se fossero dei fumetti, con testo e immagini un po' frivoli che raccontavano storie religiose, episodi della letteratura, o belle storielle paesane, diffusi nell'impero russo fin dal 600, erano molto amati. La propaganda politica dopo un po' si insinua anche dentro queste forme leggerissime di intrattenimento popolare.
In quando c'era l'URSS, Giampiero Piretto, il professore ormai in pensione di cultura russa alla Statale di Milano, che sentirete parlare in questa puntata, ne cita moltissimi esempi. Piretto è autore di molti libri fondamentali sulla storia culturale sovietica, che sono sicura tanti di voi avranno letto, studiato e amato, e che hanno ispirato alcune parti di questa puntata e della successiva. C'è un Lubocca citato nel suo libro che mi ha fatto molto sorridere. Immaginatevi questa scena idilliaca in un bosco estivo tranquillo. La luna piena, il laghetto col riflesso della luna e ovviamente il soviet con la stella e la bandiera rossa di sfondo. Davanti alla scena ci sono una bella ragazza paesana abbracciata al nuovo fidanzato, anche lui bellissimo, ben vestito e che sa il fatto suo. La ragazza nella didascalia parla all'ex che ha appena lasciato, che è in disparte, ovviamente brutto, ha la pancia da birra ed è vestito da vecchio regime. Gli dice: «Ora non sono più tua, sono di Segna. Lui mi ha portata al Soviet a sentire i discorsi di Lenin».
Nella primavera del 1922, poi, Lenin si ammala sempre più gravemente. Viene colpito da diversi ictus, fa fatica a parlare e rimane temporaneamente paralizzato alla metà destra del corpo. Rimane confinato fuori Mosca, all'oscuro del popolo, che invece continua ad avere l'impressione che sia sempre attivo e in contatto con la dirigenza del partito. La Pravda e l'Izvestia continuano a pubblicare aggiornamenti sulla sua salute, che lo danno sempre in miglioramento, o al limite in vacanza. Lenin, circondato da medici stranieri, si ostina a voler lavorare. Scrive articoli con grandissima fatica, manda lettere, ma viene volutamente isolato e col tempo lo prendono sempre meno in considerazione. I nuovi dirigenti emergenti, tra cui Stalin, vogliono limitarlo per assicurarsi di avere un rivale in meno. Alcune delle cose che Lenin scrive dalla casa di riposo vengono censurate. Addirittura, in un caso, propongono di fargli recapitare una copia finta della Pravda con un suo articolo pubblicato, ma che poi, nell'edizione reale, sarebbe stato rimosso. Alla fine, poi, l'articolo lo pubblicano davvero, ma seguito da una nota in cui il Politburo si discosta dalle sue posizioni, dicendo che la malattia non gli consentiva di seguire da vicino la politica interna del paese. Tanti di questi dettagli sugli ultimi mesi di vita di Lenin sono stati tenuti segreti per decenni, quasi fino ai primissimi anni 90, quando sono stati resi accessibili a tutti. Il 21 gennaio del 1924 Lenin si spegne definitivamente. È un evento destinato a cambiare le vite di milioni e milioni di persone sulla faccia della Terra. Vladimir Ilyich muore, Lenin sopravvive. L'uomo se ne va, rimane il dio. Il leninismo, la personificazione del partito, un cadavere imbalsamato che tutti potevano vedere, idealizzare, adorare.
La morte di Lenin è uno shock collettivo. Anche se era gravemente malato da molti mesi, nessuno se l'aspettava davvero e soprattutto nessuno aveva pensato a cosa fare dopo Lenin. Il partito temporeggia, nessuno sa che pesci pigliare, tanto che il cadavere verrà lasciato lì per giorni e giorni. Fuori faceva quasi meno 30 e non si decomponeva. Lenin era il primo a tornare dal regno dei morti, secondo il nuovo Vangelo del marxismo sovietico. E per il nuovo faraone serve una piramide adeguata, che viene costruita in fretta e furia in legno, per poi rifarla molto simile in pietra. Per assurdo, anche le chiese russe si costruivano esattamente così, prima in legno, poi in pietra. Ovviamente vengono vagliate diverse ipotesi di progetto, ma alla fine si decide per un richiamo sia al costruttivismo sia alle civiltà antiche, un mausoleo che si armonizzasse bene con le mura del Cremlino e con la Piazza Rossa. Quella piazza però serviva anche a far sfilare i carri armati durante le parate. Quindi il nuovo edificio doveva avere delle fondamenta solide, resistenti. Ci mettono sopra tonnellate e tonnellate di labradorite nera e porfido rosso. La forma doveva davvero essere quella di una ziggurat in versione cubista, sia un monumento funerario, sia una tribuna pubblica, pensata perché ci potessero salire sopra tutti i leader sovietici successivi.
Per la sepoltura nel gennaio del 1924 fu scavata con estrema difficoltà una cripta. Ricordiamo che in quell'inverno la temperatura scendeva a 28, c'è chi dice addirittura 32 gradi sotto zero, quindi la terra era congelata, e per costruire la fossa funebre fu necessario ricorrere alla dinamite. Gli addetti lavorarono senza risparmiarsi giorno e notte, e mentre la grandissima fila di persone che voleva rendere omaggio a Lenin nella sala delle colonne continuava a sfilare tra falò accesi per cercare di riscaldarsi. Sono dei filmati che lo testimoniano, quindi il concorso di folla, di pubblico, fu sicuramente molto spontaneo e molto sincero. Una percentuale sarà stata attratta dalla curiosità, altri vollero rendersi conto se fosse morto davvero, ma dalle immagini che ci sono state trasmesse si può evincere anche dalle espressioni dei volti dei contadini, dei proletari, che imbacuccati, visto il gelo terribile, non rinunciarono a mettersi in coda per poter omaggiare la salma di Lenin. Si evince che c'era un affetto profondo, un rispetto profondo per lui, lo dico pensando soprattutto a quello che alcuni decenni dopo sarebbero stati i funerali di Stalin, con tutt'altra coreografia e con tutt'altra partecipazione.
Nadezhda Krupskaya, la moglie, si pronuncia con un appello importante ai cittadini. Compagni lavoratori e lavoratrici, contadini e contadine, non fate sì che la vostra tristezza per la scomparsa di Lenin si tramuti in una venerazione esteriore della sua persona. Non erigetegli monumenti, palazzi a suo nome, cerimonie sontuose alla sua memoria. A tutto questo in vita egli diede poca rilevanza. Ricordate quanta povertà c'è ancora nel nostro paese. Volete perpetuare il nome di Vladimir Ilyich Lenin? Create degli asili nido, case, scuole, biblioteche, ambulatori, ospedali, case per gli invalidi. E la cosa più importante, fate in modo, con tutte le vostre forze, di mettere in pratica i suoi insegnamente.
Arriva con questo appello 9 giorni dopo la morte e 8 giorni dopo che Pietrogrado era già stata ribattezzata Leningrado. Probabilmente una coincidenza, ma anche nella tradizione ortodossa la vedova parla dopo 9 giorni dalla morte del marito. Arrestare il decadimento fisico con una statua in pietra o con un cadavere imbalsamato per il nostro immaginario collettivo significa portarlo fuori dal tempo, renderlo sacro. Era così che vedevano Lenin le masse di contadini russi che fino a quel momento credevano che se uno fosse stato santo il corpo non si sarebbe decomposto.
Ci fu un concorso per la costruzione dei mausolei, quindi la propaganda si sviluppò anche su quel fronte. Bisognava immortalare la sua figura, non bastavano le teorizzazioni. Cito gli scritti di Malevich, che prese posizione rispetto a come ricordare Lenin, come costruire quello che sarebbe diventato l'angolo leniniano in ogni casa e in ogni istituzione pubblica, che avrebbe sostituito l'antico angolo bello dove si conservava l'icona religiosa. E ancora una presa di posizione di Majakovskij, che si scagliò contro il fiorire di quadretti leniniani, mentre in una sua poesia aveva dichiarato: siamo in due nella stanza spoglia, io e l'icona in bianco e nero di Lenin. Quindi, insistendo sul fatto che fosse una fotografia in bianco e nero, assolutamente sobria, essenziale, molto costruttivista per così dire, contro il proliferare invece di quadretti ispirati alle stampe popolari russe del 6-700, che riproducevano Lenin colorandolo, mettendoci intorno dei fiorellini, quindi trasformando trasformandolo in una specie di quadretto di genere sentimentaleggiante. Le costruzioni dei mausolei occuparono diversi anni, coinvolsero i migliori architetti dell'epoca e si decise di ricorrere all'imbalsamazione anche sul stimolo dovuto alla recente scoperta della tomba di Tutankhamon, il faraone egizio. Sicuramente anche questo fa parte della costruzione del culto contro la volontà della famiglia. Ricordiamo però che in quegli anni il ruolo della famiglia era stato messo in discussione, quindi gli atteggiamenti borghesi di affetto, di gelosia anche all'interno della coppia erano stati messi da parte. Alexandra Kollontai, per citare il nome più famoso e più illustre, protofemminista, amica di Lenin, aveva teorizzato nuovi atteggiamenti, soprattutto al femminile, nei confronti della sessualità, e Nadezhda Krupskaya era considerata compagna di lotta di Lenin, prima ancora che sua moglie e sua vedova. Ecco, anche le immagini che i documentari del funerale ci trasmettono la vedono seria, rigorosa, accanto alla bara, con un atteggiamento estremamente, apparentemente addirittura freddo e distaccato, ma coerente con i dettami dell'epoca. Anche per questo forse la volontà della famiglia non fu presa in considerazione e la causa politica prevalse. Le tecniche di imbalsamazione purtroppo all'epoca in Unione Sovietica non erano ancora così perfezionate e sofisticate, e sappiamo che il cadavere, sappiamo da notizie posteriori, fu sottoposto a un vero e proprio scempio e che continuò nei decenni. Fu istituita un'apposita commissione che si doveva occupare di anno in anno dei bagni di formalina e delle varie tecniche possibili per preservare il cadavere. Sono comparse dopo il crollo dell'URSS delle foto impietose che ritraggono questi momenti. All'epoca il problema principale fu come trasformarlo in una sorta di semidio, ribadiamo, contro la sua volontà. Ricordo che nella bara era stato deposto con una casacca militare color khaki, mentre per la deposizione nel mausoleo definitivo sarebbe stato abbigliato con una giacca nera, cravatta nera e camicia bianca, quindi anche trasformando un po' la sua immagine. Se vogliamo dedicare qualche considerazione all'abbigliamento, ecco, la classica iconografia leniniana lo aveva sempre riprodotto con il kepi in testa, che era un segnale di appartenenza al proletariato e a una certa ala della rivoluzione. L'abito un po' da executive con cui lo seppellirono avrebbe cambiato anche questo atteggiamento. Sarebbe poi partita per tutti i decenni di potere sovietico la interminabile fila, immortalata in mille circostanze, lungo la Piazza Rossa, addirittura si snodava dai giardini che costeggiano il Cremlino. Sulla Piazza Rossa sarebbe stata tracciata una linea che la colonna di persone avrebbe dovuto rispettare, e ogni cittadino sovietico che si fosse recato a Mosca avrebbe dovuto rendere omaggio a Lenin. E qui mettiamo già in discussione, nei decenni successivi, la spontaneità e la dedizione alla causa. Molti cittadini sovietici non avrebbero più percepito la figura di Lenin con l'aura e con il senso di rispetto, di ammirazione che avevano provato i proletari alla sua morte, e questo rito sarebbe per molti diventato un obbligo, una timbratura di cartellino non particolarmente sentita.
Negli anni successivi la Piazza Rossa viene riorganizzata in funzione del mausoleo, che è il nuovo centro di gravità permanente di Mosca e dell'intera Unione Sovietica. I progetti che vengono proposti sono tra i più folli che si possano immaginare. Se ci avete seguito con Cemento, probabilmente niente vi stupisce più. Vogliono sgomberare la Piazza Rossa per ampliarla, cosa che poi viene fatta in parte da Stalin. Ma soprattutto vogliono far saltare l'edificio in stile classico del GUM, i magazzini universali, diciamo il primo centro commerciale sovietico, per sostituirli con quattro immensi grattacieli a 40 piani. Come se non bastasse, queste quattro torri dovevano essere collegate tra loro da ponti da cui si sarebbe potuto vedere il mausoleo dall'alto. Nell'ottica degli architetti, avrebbero dovuto essere la sede del commissariato dell'industria pesante. Immaginate se l'avessero fatto davvero, che cosa sarebbe oggi la Piazza Rossa. disegni dei progetti sono futuristici, li trovate sulla pagina Instagram di Cemento Podcast.
Questo era Cult, un podcast di Angelo Zinna e Eleonora Sacco, prodotto insieme al Comune di Cavriago. La nostra sigla è del Menscevico alla rovescia, MAV. Grazie a Nicola Bassano del Multiplo di Cavriago, da cui è partita l'idea di fare questo podcast. Grazie al professor Giampiero Piretto, esperto di cultura russa e cultura visuale sovietica. I suoi libri hanno un approccio accessibile e sono fondamentali per capire la cultura sovietica. Vi consigliamo Quando c'era l'URSS, ma anche Gli occhi di Stalin e Memorie di pietra, tutti editi da Raffaello Cortina. Se ci ascoltate per la prima volta e Cult vi è piaciuto, potete sentire anche il nostro primo podcast, Cemento. Potete contattarci tramite Facebook e Instagram cercando Cemento Podcast, oppure sempre via mail a posta@cementopodcast.it. Ciao!